Coan Boggiatto, esploratore, appassionato di avventure, ti accompagna in questo viaggio affascinante alla scoperta di culture, imprese straordinarie e curiosità senza fine.
Primavera, estate, autunno, inverno. Questo è chiaramente un ciclo. Chiaramente. E poi abbiamo l'infanzia, poi abbiamo l'adolescenza, poi la fase adulta, e poi l'inizio, la vecchiaia. Anche questo è un ciclo della vita. E così abbiamo il giorno e la notte. E così via. La vita ci ha già dimostrato in maniera molto chiara ed evidente che tutto è fatto a cicli. In un bellissimo video motivazionale e formativo di Tony Robbins, secondo me il formatore motivazionale più bravo e più capace di tutto il mondo e forse di sempre, evidenzia in maniera importante che noi arriviamo a comprendere il significato della vita quando comprendiamo la ciclicità della vita. Così anche il trading e anche il mondo delle criptovalute, che è la domanda che forse ti sei posta quando hai iniziato a sentire questa puntata, a dire: ma cosa c'entra la primavera, l'estate, l'autunno? Che cosa c'entra il giorno e la notte con il trading, con le criptovalute? Innanzitutto dobbiamo pensare che le criptovalute sono semplicemente una nuova tipologia di moneta. Il cambio non è sostanziale. Da secoli, da millenni, noi andiamo avanti ad usare dei sostitutivi del baratto, perché il baratto può diventare complesso. Immagina di dover barattare una pecora con una casa e diventa un po' difficile, o dover barattare dei pomodori con un calesse, perché ognuno potrebbe dare un valore diverso, perché magari spostare tutte le pecore non è facile. Insomma, ci sono tutta una serie di complessità che hanno portato l'uomo fin da tempi immemori a creare degli strumenti che possano sostituire il baratto. Ora, qual è il problema di quando sostituisci gli oggetti con il baratto? E qui dobbiamo fare attenzione, perché per capire bene il mondo delle cripto, delle criptovalute, dobbiamo capire bene il mondo dei pomodori, delle vacche, dei maiali, del grano, no? Quindi pensiamo un attimo: se io ho una pecora, questa pecora vale un tavolo con 5 sedie oppure no? Innanzitutto qualcuno deve prezzare tutto questo. Va bene, supponiamo che qualcuno sia in grado di prezzarlo. Una pecora vale 100, il tavolo vale 150. 100 o 150 di cosa? E qui parte sempre nell'ottica dello scambio, che diciamo così, di monete a fronte di un valore sottostante, la pecora, il tavolo e così via. E questo, diciamo, questo ragionamento presenta subito delle complessità. Innanzitutto, la moneta che si usa deve essere deperibile? No, non è detto. Deve essere scarsa? Questo, sì, sarebbe meglio. E soprattutto non dovrebbe essere qualcosa che può essere contraffatto o creato, perché chiaramente se noi usassimo dei pezzi di carta che ci stampiamo a casa nostra con la stampante, tutti saremmo ricchissimi e l'economia non potrebbe funzionare, perché l'economia si basa proprio sul principio di scarsità. Quindi ci vuole qualcuno che dice: no, questa è la moneta ufficiale e questa è quella che deve essere accettata per gli scambi, e deve essere in qualche modo scarsa. La scarsità dell'oro, dell'argento, ha sempre funzionato nella storia dell'essere umano, ma noi potremmo anche trovarci su un'isola in cui ci sono pochissime conchiglie di quel tipo. Ebbene, quello è un principio di scarsità. Oro e argento hanno il principio di scarsità. Le monete, sia le monete che le banconote, rimase un processo corretto per l'economia, e quindi con la scarsità, fino a quando c'era la parità aurea. Quindi una nazione non poteva mettere 100.000 banconote in più se non aveva 100.000 grammi d'oro in più. Ecco, a quel punto era tutto ok. Ma quando Nixon, per sostenere la guerra in Vietnam, decise di rompere la regola aurea, ecco che le banconote, le monete, che infatti non sono più di metallo nobile, non valgono più niente. Le criptovalute invece, tipo il Bitcoin o tipo l'Ethereum, loro sono scarse, perché mano a mano che vengono minate, e cioè ci sono delle persone che devono risolvere dei blocchi, degli algoritmi dentro i blocchi per poter creare, minare come minatori, un nuovo pezzo di Bitcoin. Ebbene, fra quelli che si perdono, l'algoritmo che va a fondo, quelli che vengono bruciati, è chiaro che ci troviamo di fronte a una moneta scarsa. Però è sempre una moneta, come era il sale che veniva utilizzato per pagare lo stipendio ai soldati romani, per quello che si dice salario, perché venivano pagati col sale. Così le persone venivano pagate con l'argento, così con l'oro, così con le banconote, così con le criptovalute. Quindi, come non è cambiato niente tra un calesse e un'automobile, semplicemente hanno sostituito i cavalli con i cavalli motore, e quindi abbiamo un motore al posto del cavallo, così per le monete non è cambiato nulla, semplicemente è nata una nuova tipologia di moneta. E proprio per questo anche il mondo delle criptovalute è soggetto, ovviamente, alla ciclicità. Che cos'è la ciclicità nel mondo della finanza e dell'economia? Se tu vai ad osservare gli ultimi 100 anni di borsa, scoprirai che è sempre stato tutto a cicli. Il periodo in cui tutti si disperano, siamo rovinati, non crescerà mai più, una disgrazia, moriremo tutti, le azioni non valgono più niente, chissà chi risalirà, bla 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 bla, ai periodi in cui vinciamo, le azioni continueranno a salire. Vedrete che adesso con il Bitcoin, entrando nel periodo veramente toro, perché secondo me è stato un assaggio quello di prima, le persone crederanno che il Bitcoin possa salire all'infinito. Infatti in questo momento, mentre parlo, è aprile del 2024 e ancora l'halving non si è manifestato, molti dicono il Bitcoin quest'anno toccherà il 500.000, 1.000.000 e così via. Ora, è naturale, no? L'eccesso di euforia nei periodi toro è naturale, l'eccesso di disgrazie nei periodi orso è naturale, ma noi dobbiamo guardare tutto questo con occhi freddi, soprattutto pluriennali, e se siamo degli investitori decidere con attenzione secondo il nostro profilo di rischio. Perché capendo la ciclicità non ci sono rischi, allora oggi possiamo comprare tutto quello che c'è, compriamo i 18 miliardi di meme coin che escono che non hanno nessun progetto alle spalle, compriamo indistintamente altcoin, meme coin o bitcoin, compriamo qualsiasi cosa, tanto comunque basta aspettare. Ecco, non è proprio così, perché se noi avessimo aspettato la rinascita e l'ulteriore crescita di tantissime società che costruivano ferrovie negli Stati Uniti d'America o che avevano il più grande franchising di sellatura a cavalli, nel 1950 ci saremmo trovati con un pugno di mosche in mano. Quindi è chiaro che dobbiamo capire qual è il nostro profilo di rischio per poter sfruttare la ciclicità. Sappiamo che il Bitcoin fa un halving circa ogni 4 anni circa, adesso ti ricordo bene, comunque entro un certo tempo e un certo periodo. Poi viene fuori il periodo orso, poi viene fuori il periodo toro e così via. Allora, supponiamo che il ciclo sia di 3 anni, facciamo un esempio. Va bene, io so che fra 3 anni ci sarà il mercato orso, poi fra 3 anni ci sarà il mercato d'oro. Non ci vuole una scienza per comprare nel mercato orso e poi vendere nel mercato toro, no? Basta mettersi lì, fare i conti e aspettare. Se fosse così facile, tutti farebbero soldi, chiaramente. Dove sta la complessità? La complessità è che le persone, quando fanno gli investimenti, praticamente nessuno, neanche i trader che magari poi diventano esperti, creano il loro profilo di rischio col portafoglio bilanciato e decidono che cosa può succedere alla loro vita se dovessero perdere tutto. Perché qualcuno potrebbe dire, ma no, ma il Bitcoin, dai su, col Bitcoin cosa vuoi che succeda? È la regina delle criptovalute, è impossibile che succeda qualcosa. Sbagliato, mille volte sbagliato. Perché mille volte sbagliato? Quando questo personaggio, di cui adesso non ricordo il nome, ha deciso di fare causa dicendo Bitcoin è aumentato, io il marchio mio è tutto mio, se la corte inglese avesse detto sì, effettivamente è tuo, il mercato, il Bitcoin e tutte le criptovalute adesso connesse sarebbero crollate. E magari da avere un Bitcoin che vale 70.000 ci troviamo un Bitcoin che valeva $3, quindi una disgrazia fuori dal mondo. Ora, il profilo di rischio si costruisce a priori. E il profilo di rischio è quello che ci consente di gestire la ciclicità. Una delle regole che uso io e che ti espongo e poi tu ne puoi fare quello che vuoi è investi sempre e solo il denaro che puoi tranquillamente perdere e la tua vita non avrebbe nessuno scossone, nessun sussulto, andrebbe tutto bene così. Se non hai risposta positiva a questo tipo di affermazione, allora vuol dire che hai scelto il profilo dello scommettitore, che non è che vada male. Non c'è niente che non vada male nel fare lo scommettitore. Però un conto è fare un'analisi, un conto è fare una scommessa. Fare un'analisi vuol dire che se io ho 100.000 euro da parte e se li dovessi perdere nella mia vita, con lo stipendio che ho, con l'attività che ho da professionista, con le spese che ho e gli altri risparmi che ho da parte, non cambierebbe praticamente nulla. Bene, allora già partiamo bene. Potrei anche permettermi di fare lo scommettitore su alcuni meme coin o su degli altcoin promettenti o altre operazioni, perché tanto dovesse essere che il mercato delle cripto salta per aria, fa lo stesso, non importa, me ne frego. Se invece nel mio profilo di rischio, se io perdo i 100.000 euro, sono rovinato perché non ho il lavoro, ho un sacco di spese, quelli erano i soldi per gli ultimi 10 anni della mia vita e così via, quello è un bel problema. È un serio problema, serissimo. Ecco, noi dobbiamo considerare tutto questo. Dobbiamo considerare che il profilo di rischio e la preparazione del nostro portafoglio di investimenti è prioritario rispetto a qualsiasi azione che noi possiamo andare a fare. Ovviamente ognuno deve decidere con la propria testa, farsi suggerire, consigliare da chi è veramente diventato ricco, ma ha anche la licenza di promotore finanziario. Questo è un disclaimer che bisogna sempre mettere in tutte le puntate o qualsiasi momento io decido di parlare di investimenti. Devo ricordare che ognuno decide per la propria testa, questi non sono suggerimenti per fare nessuna tipologia di investimento, ma è solo una condivisione di quello che sto io e quello che uso io e quello che ho usato io per diventare ricco come sono diventato anche nell'ambito degli investimenti. Poi ognuno fa quello che gli pare. Per quanto mi riguarda, il punto principale è creare un asset del proprio portafoglio che risponda al profilo di rischio personale che noi abbiamo. Chiaramente, se io ho il profilo da investitore, il rischio è ridotto, perché una volta che ho scelto, ad esempio, nel campo delle azioni, le blue chips, e quindi scelgo azioni di società che magari sono in piedi da 40-50 anni, ho meno rischio di una società, di una persona che sceglie una società che ha un anno di vita e costa poco, ha tante promesse e non si sa bene che cosa farà. Con gli investimenti abbiamo tempo, abbiamo finestre temporali magari di 3, 5, 10 anni e quindi possiamo prendercela con più calma facendo delle scelte accurate. Se invece noi riduciamo la nostra finestra di investimenti a un periodo molto più contenuto o addirittura entriamo nel trading o nello scalping, cioè vuol dire che compriamo e vendiamo addirittura in intraday, o addirittura arriviamo a fare il gambler è lo scommettitore che dice secondo me quel meme coin farà più 5.000%, ci metto dentro tutti i soldi che ho. Sì, potrebbe andare bene. Molti dicono no, ma il gambler perderà sempre. Non è vero, il gambler, lo scommettitore, ogni tanto vince. E ovviamente fa scalpore, perché qui in America immaginiamo che tu abbia deciso di mettere $10.000 nel Trump coin, il meme coin di Trump, che non ha nessun progetto alle spalle, se solo ha fatto più 5.000% in pochissimo tempo. Ora, fai un po' il conto di cosa vuol dire 10.000 per 5.000, e ti sei fatto un bel conto, perché basta aggiungere quegli 3 zeri. Allora 10.000 diventa 100.000, poi diventa 1 milione, poi diventano 10 milioni, per 5 fa 50 milioni. E qui le persone impazziscono, dicono non l'avessi fatto, avessi messo tutto. Sì, certo, ma non hai visto il 99,9% delle persone che facendo quelle azioni ha perso tutto. Perché lo scommettitore deve ricordarsi e deve essere in grado di accettare che essendo proprio una scommessa hai l'estremo, incredibile, pazzesco beneficio che se centri il colpo e sei una persona su 100.000, un milione che lo centra, vabbè, ti sei fatto tutta la vita. Ma probabilmente parterai al 99,999 periodico delle persone che invece sprecheranno i soldi. Se sei un trader, sia in intraday o weekly trader o sei uno scalper, invece stai lavorando. Stai facendo un'attività che non è quella del quadrante degli investitori, ma stai proprio facendo un'attività professionale. E come tale la devi fare. Quindi devi prepararti, devi studiare, devi fare, devi brigare. E poi, se sei un investitore, invece, no, non stai lavorando da libero professionista. Certo, devi fare un po' di attività, però non stai lavorando da libero professionista. Ad esempio, io in Italia suggerisco di seguire con molta attenzione, di farsi tutti i corsi gratuiti. Io trovo che sia una scuola veramente eccezionale, che è quella di Luca di Crypto Gateway. Io non prendo niente da lui, non siamo in contatto, non ho commissioni, non mi interessa, io suggerisco solo le cose e le società e i formatori e le scuole che secondo me sono molto valide, e ritengo che in Italia sia la miglior piattaforma possibile ed esistente. E facendo già i corsi gratuiti che ci sono in Crypto Gateway, si fa un salto notevole, perché si imparano tante cose, i corsi sono fatti veramente bene, sono professionali, sì, c'è anche qualche corso a pagamento, ma dobbiamo considerare che chi fa veramente i soldi con le cripto, veramente, e diventa veramente ricco, non si mette a fare i corsi e insegnare niente a nessuno, se lo fa per conto suo e non mette certo su un'accademia per vendere dei corsi. Ora io non so Luca quanto è ricco oppure no, però io ritengo che il suo lavoro sia determinato principalmente dal fatto di avere un'enorme passione per quel mondo, di aver fatto il suo profitto e di continuare a raccogliere attorno a sé una community per probabilmente costruire dei progetti insieme o probabilmente fare degli investimenti o non lo so. Comunque, secondo me, tecnicamente estremamente preparato. In contemporanea, io, quando mi muovo e entro in contatto con i miei mentori, quello che ho scoperto nella mia vita è che chi ha fatto i centinaia di milioni non si mette a fare corsi a nessuno. E quindi da un certo punto in poi, ecco, c'è la difficoltà che trovi è che se vuoi imparare a fare trade all'investitore non ti bastano più i corsi, non ti bastano più le persone estremamente preparate e tutto il resto, ma devi proprio riuscire a entrare in alcuni ambienti per parlare con determinate persone che i corsi non le fanno. Ma prima di fare questo bisogna fare bene i corsi. E dal mio punto di vista, non sapendo appunto Luca quanti soldi ha fatto, non ne ho la più pallida idea, però avendo studiato tanto e essendo una persona preparata, lo suggerisco caldamente. Non solo, ma ci sono tantissimi libri che danno la possibilità di poter apprendere, imparare, e anche le piattaforme di exchange come ad esempio eToro, se non sbaglio, o comunque ce ne sono tantissime, hanno le loro accademie, e le loro accademie di solito sono fatte molto 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 bene. Come mai la maggior parte delle persone non rispetta i cicli e come mai la maggior parte delle persone non studia? Perché la maggior parte delle persone vive nella fantasia di poter essere lo scommettitore che metterà tutti i soldi che ha sul numero 36 nero o rosso, se non mi ricordo, della roulette, e vincerà 36 volte quello che ha messo. Però quando poi perdi tutti i soldi, allora lì veramente non ti senti per niente bene e pensi di aver fatto una gran camperata. Se invece studi, se invece ti metti lì con calma e decidi bene come fare il lavoro sul tuo portafoglio di investimenti, col tuo profilo di rischio, fai un bello studio, magari ci metterai un mese o due prima di fare l'investimento e devi evitare di farti prendere dalla FOMO, che è la fear of missing out, cioè la paura di perderti l'opportunità. E ragionare nel medio-lungo termine, ecco che con questo ti apri la magia delle stagioni. La magia delle stagioni ti dà la possibilità di fare un'enorme quantità di denaro con il minimo stress. Chi mi ha seguito quando eravamo nel mercato, sia Toro delle cripto e poi anche Orso, sa che io ho continuato a accumulare. Ebbene, il profitto, il gain che sto per chiudere e ho chiuso in questo periodo Toro è gigantesco, ma non mi ha necessitato di fare scalping per 3 anni. Mi ha necessitato di avere calma, pazienza, essere prudente, attendere che il mercato orso finisse la sua corsa e che partisse il mercato Toro in corrispondenza dell'halving. Ricordati che anche questo non è certo al 100%. Domani mattina le cripto potrebbero sparire. Potrebbe crollare tutto, potresti non avere più niente. E quindi il profilo di rischio è sempre importante perché se tu domani mattina a casa tua hai conservato cibo, acqua, armi, oro, argento, hai una proprietà immobiliare e una casa, non ti sparisce da sotto il sedere il giorno dopo. Ma le azioni, gli stock, i titoli di Stato, i fondi di investimento, le criptovalute, i certificati azionari, certificati oro, argento, certificati di petrolio e così via, sono tutte attività intangibili che domani mattina potrebbero sparire tramite uno schiocco di dita che qualcun altro da un'altra parte del mondo sta facendo mentre tu stai dormendo. E quindi, ancora una volta, il profilo di rischio è il punto fondamentale da cui si parte. Se questo episodio ti è piaciuto e lo ritieni utile, ti chiedo gentilmente di dare una valutazione, 5 stelle è meglio, e anche di mettere un tuo commento per aiutarci a diffondere questa trasmissione il più possibile e, se vuoi, condividendola anche con i tuoi amici e le tue amiche. E se vuoi seguirmi dal vivo, puoi cliccare sul canale Telegram che trovi in descrizione, perché ogni giorno sono in diretta su Radio Freedom.